It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili Tiger Electronics. Oh, ed eccoci qua a parlare di una console. No, non proprio. Precisamente parliamo dei Tiger Electronics, questi sistemi che sono usciti dalla Tiger, questa azienda che è nata nel 78 e nel corso degli anni 80-90 comincerà a buttare fuori questi handheld che verranno distribuiti in Italia come Gig Tiger. La Gig appunto si è presa la possibilità di ripubblicarli ed è un'azienda che ha sfornato più di 500 giochi diversi con tante licenze diverse. Volevamo citarli negli imperdibili perché comunque sono dei videogiochi che hanno fatto parte della storia, insomma, anche in Italia, visto che nella parte low budget magari tutti non si potevano permettere una console o un computer e quindi puntavano su quello. Tiger ha fatto non solo questi handheld ma ha fatto anche gli orologi dove potevi giocare da polso, insomma cose di questo tipo. Ci tenevo a citarli perché alcuni di questi sono un po' persi nella storia, nel senso che essendo degli usa e getta quasi come sistemi, alcuni di questi veramente sono persi, ma per fortuna Internet Archive, alcuni di questi sono emulabili online e c'è la possibilità di giocarli ancora, nonostante siano comunque giochi di qualità abbastanza bassa, perché effettivamente come funzionano sono dei giochi LCD, quindi cristalli liquidi con dei prestampati, e tu hai pochissimi comandi per spostare questi frame e questi sprite che in realtà sono disegnati e sono delle posizioni fisse. Gioco semplicissimo che si basa sull'idea Game & Watch di Nintendo che qua viene proposta, e devo dire che ce ne sono alcuni di carini. Abbiamo deciso di citarvene 6 perché ci sta tanto ricordarli, anzi se ne avete qualcuno che vi ricordate voi, bello o brutto che sia, a questo punto potete farlo, potete citarlo direttamente su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, oppure potete direttamente sotto questo episodio, se lo state ascoltando su Spotify, lasciare un commentino. E quindi ascoltate bene. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
un gioco al quale sono molto affezionato, forse perché è l'unico Jig Tiger che io abbia mai avuto, è Electronic Wrestling, un gioco appunto dello sport, della lotta libera che tanto amiamo nell'ambiente nerd, che però a differenza di altri titoli per Jig Tiger che andavano con il copyright, quindi erano patrocinati dalla WWE, WCW dell'epoca degli anni 90 e quindi erano prodotti più appetibili perché più famosi con i personaggi appunto come Hulk Hogan e altri del genere, Electronic Wrestling usciva un po' da questi canoni essendo un gioco generico, se vogliamo dirlo, un po' più cartunoso. Infatti tra i vari personaggi, pochi personaggi disponibili, si andava molto sul, mi verrebbe da dire, Ultimate Muscle o King Nikuman, se qualcuno si ricorda un po' lo stile, quindi dei personaggi che ricordano un po', ma ovviamente sono anonimi, tra virgolette, non hanno la personalità appunto di personaggi conosciuti. Un gioco molto particolare perché ti permetteva di scegliere quattro personaggi e l'unica cosa che cambiava era lo stile dei capelli, e la stessa cosa succedeva con gli avversari. Appunto abbiamo quattro personaggi che possiamo scegliere e quattro avversari, e la cosa interessante è che era appunto una, simulava un po' la scalata al titolo dei pesi massimi, comunque il titolo mondiale di wrestling. Partiamo dalla lega più bassa, dal quarto livello, dal quarto ranking, e man mano che battiamo i vari avversari arriviamo fino al livello 1, cioè al livello massimo, al ranking massimo, dove possiamo combattere per il titolo. E dovessimo vincere, dobbiamo ovviamente, da bravo campione, quindi c'era anche un po' di sportività nel senso di questo gioco, dovevamo riconcedere la rivincita a tutti gli altri avversari. Solo che una volta che avremmo perso un incontro, tornavamo indietro col ranking e avremmo dovuto riscalare il podio per poter poi riavere il titolo. Quindi un certo senso di continuità e di storia che si prosegue, anche se il gioco è veramente molto monotono. Però devo dire che anche i piccoli sprite delle animazioni, non solo dei colpi che abbiamo a disposizione, ma anche delle prese, sono in realtà hanno il loro perché. Infatti da piccolo mi ricordo che andavo matto proprio per riuscire a fare le prese, che non era ovviamente sempre possibile, perché l'energia dei personaggi, man mano che scendeva la barra di energia, riuscivi a fare determinate mosse, un po' come succede in Fire Pro Wrestling, che non puoi fare subito le finisher al primo colpo. Un gioco a tratti sorprendente, che appunto sono, al quale sono particolarmente affezionato, perché ci ho passato interminabili ore, nonostante avessi anche un PC, un 386 da poter utilizzare. Però questo qui, dal punto di vista portatile, di portabilità, era molto utile, perché portato al campo estivo o a scuola, nel dopo scuola, davvero faceva la gioia mia e anche dei miei amici sempre appassionati di wrestling, che ci sfidavamo con il classico ok, perso una partita, passava di mano il Jig Tiger e andava all'amico successivo. Quindi ho un bellissimo ricordo di questo gioco, anche ovviamente se è un Jig Tiger, quindi molto monotono, e quindi, come dicevo, un gioco al quale sono parecchio affezionato.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Il primo gioco di cui vi voglio parlare è Space Jam, un gioco che mi ricordo di aver giocato poco dopo l'uscita del film e che a me piaceva veramente tanto. È semplice come gioco, sei Michael Jordan con la palla che rimbalza e devi fare più canestri possibile, ti puoi muovere con le freccine, hai due tasti che servono per passare la palla e tirare. La particolarità di questo gioco è che la palla è sempre in movimento, quindi mi piaceva tanto perché è molto animato, nonostante sia un gioco di questo tipo dove effettivamente tutto quanto è LCD prestampato. È un gioco che aumenta di difficoltà, c'è un timer e quindi il nostro Jordan, ogni volta che segna un punto, le cose si complicano e avremo sempre più monster che cercano di impedirci la faccenda. All'inizio tireremo e giocheremo da soli e poi potremo lanciare la palla ai nostri alleati, ad esempio Daffy Ducky, me lo ricordo, che gli fai l'assist per buttare la palla in canestro. Devo dire che non è per niente gestito male, anzi, col fatto appunto che è un gioco in movimento sportivo con pochi comandi semplici, in realtà viene giocato bene. Tutti questi giochi purtroppo o per fortuna hanno bisogno del manuale per poterli capire, e quindi è effettivamente una cosa che è necessaria, insomma, per poter godere al meglio di questo tipo di giochi. È un gioco comunque che vi consiglio di recuperare in versione emulata, vi lascerò nella descrizione anche questi link così avete modo di provarli anche voi se non li avete giocati, perché la parte visiva di questi giochi merita tanto. Io ve li posso descrivere a parole, vi posso dire quali sono state le mie emozioni. Me lo ricordo appunto di averlo giocato da piccolo, poi a me Space Jam è sempre piaciuto come film, nonostante non sia proprio eccelso dal punto di vista cinematografico, ma resta nel cuore, ecco. Vuoi entrare a far parte dello staff dell'Enciclopedia dei Videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo: edvideogiochi@gmail.com.
Spostandoci su franchise che prendono direttamente degli IP famosi e molto blasonati, è sicuramente Double Dragon 2, un gioco che è il seguito del primo gioco, che anch'esso è stato convertito per Jig Tiger. Infatti io mi ricordo più quello rispetto al secondo, addirittura anche la versione per Jig Tiger orologio, c'erano anche le versioni mini da poter giocare, ancora più astruse e ancora più complicate. Però in questo caso Double Dragon 2 riprende un po' le vicissitudini del primo. Ovviamente la storia è sempre quella: la ragazza viene rapita, dobbiamo salvarla, in questo caso come Billy o Jimmy, e lo schermo è sempre ovviamente fisso, e qua mi sono sempre chiesto come mai avessero voluto ricreare un picchiaduro scorrimento, che appunto il movimento lo fa da padrone, in uno schermo fisso con degli sprite sempre fissi, ecco. Quindi lodevole, diciamo, il tentativo di creare un gioco, portare un gioco in questo stile, e riprendendo dal gameplay del primo siamo sempre il nostro personaggio a centro schermo che andando avanti con la nostra animazione delle gambette che si muovono, abbiamo dei mattoni sotto che ci danno l'impressione del movimento in avanti, e ogni tanto arriveranno dei nemici che cominceranno a combatterci. Quello che dobbiamo fare è ovviamente con i nostri colpi, le nostre varie mosse, batterli e andare sempre più avanti fino alla fine del livello per iniziare poi il livello successivo. Cosa particolare è che questo gioco dovrebbe essere frenetico come un picchiaduro scorrimento, in realtà non lo è, anzi è quasi controproducente andare troppo veloci, perché questo permette ai nemici di apparire a schermo e permettergli di darci un colpo in anticipo, quindi ci fanno perdere energia. Quindi anche qui bisogna dosare un attimo la pressione dei tasti di movimento, e lo rende un pochino più tedioso, un pochino più lento. Le mosse che abbiamo a disposizione sono i classici pugni, pugni volanti, calci volanti, sia da una direzione che dall'altra, che questa appunto è la particolarità anche del primo gioco, che i nemici ci arrivano da entrambe le direzioni e noi dobbiamo giostrarci con anche le tempistiche a batterne prima uno poi l'altro in ordine. Se avete presente un gioco moderno che fa una cosa del genere è One Finger Death Punch, una cosa molto particolare, se non lo conoscete cercatelo e vi rende l'idea. E in questo caso è molto rudimentale con le Jig Tiger, però rende un po' la cosa. Non mi ricordo se forse hanno tolto l'uso delle armi, non mi ricordo bene se c'era, perché appunto io Double Dragon 2 non l'ho mai giocato. Nell'uno potevi prendere ad esempio la frusta come nei primi due giochi. Però un gioco che appunto continua, probabilmente era un contratto di franchise, infatti usciranno i primi 3 Double Dragon per Jig Tiger, che appunto continua il franchise, ovviamente un gioco dimenticabile, ma che comunque lascia delle ore di divertimento sempre tra amici.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Il secondo gioco di cui vi voglio parlare è Skid Shoot, il gioco del tiro al piattello, un gioco che effettivamente è del 1987, quindi un bel po' di tempo fa, e questo presenta un paio di particolarità molto molto interessanti: un unico bottone a sinistra per sparare e una manopola a destra, molto interessante la manopola, mi ricordo il feeling molto bello di girare questa manopola, che non è una manopola a 360 gradi ma arriva a un certo punto e poi si blocca, e anche dall'altra parte, con cui puoi guidare il personaggino. Come è fatto lo schermo di questo gioco? In basso a destra c'è il nostro personaggino che spara, ma non è nel gioco, è sulla confezione. Questa è la cosa particolare, mentre il fucile è invece disegnato con l'LCD. Noi possiamo, girando la manopola, andare dal nord all'ovest, se vogliamo, con le direzioni, e sparare del tiro a piattello. Quindi molto semplice, gli schemi sono qua sempre più difficili. Si parte con dei piattelli molto lenti e poi via via che uno fa il punteggio aumenta la velocità. Però devo dire che è stato unito il fatto che hai il gioco in LCD, in cui devi semplicemente disegnare il fucile, con il personaggino che tiene il fucile, che è disegnato sopra sulla confezione stessa. Ancora di più a sottolineare quanto erano economici questo tipo di videogioco. Si veramente spendeva qualche migliaia di lire, quindi qualche euro effettivamente, per poter recuperare qualcosa di questo tipo. E gli altri tasti a disposizione, quindi la manopola, il tasto per sparare, gli altri quattro tasti che sono quelli classici per accendere, uno per spegnere, uno per accendere e spegnere la musica e uno per selezionare il tipo di gioco, perché se non mi ricordo male c'è anche la versione a due giocatori, che fondamentalmente è un due giocatori a turno e poi vince chi fa più punti. Molto molto semplice. Sul retro c'è lo speaker e lo slot per le due batterie AA, quindi le stilo classiche, per poterlo giocare. È un aspetto secondo me fantastico del mondo del videogioco, perché c'era anche qualcosa per chi non se lo poteva permettere. Quindi spesso vengono criticati questo tipo di videogiochi, ma perché sono praticamente al limite del videogioco, però sono quell'anello anche di congiunzione tra un gioco elettromeccanico e il videogioco inteso come videogioco con processore e tutto quanto. E questo è una via di mezzo che però era abbordabile, era facilmente reperibile, non costava tanto, era per una fetta di mercato che ora non esiste tanto più, non c'è bisogno insomma di questo tipo di cose, perché ci sono tantissimi giochi gratis e cose del genere. È un precursore anche del gioco mobile, se ci pensiamo, proprio perché è un handheld che si tiene. In questo caso è un gioco molto usa e getta, cioè ci gioco un pochino e poi lo metto da parte. È molto bello secondo me che ci sia qualcosa del genere da ricordare. Volevamo inserirlo all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi, perché ci sta, citando quelli che sono un po' i più particolari che abbiamo trovato.
Il titolo forse più assurdo che vi capiterà mai di trovare per la libreria del Geek Tiger è sicuramente MC Hammer You Can't Touch This. Ovviamente un gioco ispirato a MC Hammer, famosissimo cantante rapper degli anni 80-90, e che in questo caso diventa in versione digitale, probabilmente sfortunata versione digitale, perché viene inserito in questo gioco che ha dell'incredibile, perché cosa si può fare nella hit di MC Hammer You Can Touch This? Hammer ovviamente, oltre a essere un cantante, è anche ballerino, e le sue movenze, le sue mosse sono diventate famose e iconiche ancora adesso, sono proprio della cultura pop, anche dal punto di vista della comicità, perché alcune mosse sono molto buffe, che però ne hanno garantito comunque l'immortalità, ecco, nel mondo della musica. Come si fa a replicare una cosa del genere, soprattutto in un sistema molto limitato come il Geek Tiger? Ebbene, il nostro scopo sarà di ballare, di scatenarci insieme a MC Hammer presente tra gli sprite di questo gioco, e sfidarsi ai colpi di danza più sfrenati, che ovviamente si riducono alla serie di cose che possiamo fare. Però devo dire che come movenze, chi ha disegnato questi sprite si è veramente ingegnato per ricreare un po' le movenze di MC Hammer, la classica camminata a granchio, i salti e le movenze anche con le mani, molto molto accattivante da quel punto di vista. E molto frenetico ovviamente, perché alla fine è una specie di bottom mashing dove dobbiamo variare anche le nostre abilità, cercare di fare più mosse possibili gareggiando contro MC Hammer, e alla fine di un timer verremo giudicati, quindi faremo punti non solo grazie alla sfida che abbiamo fatto con Hammer, ma anche verrà valutata la novità, la creatività con il quale avremo usato le mosse. Quindi è fatto apposta per provare tutto e muoversi il più velocemente possibile, e il gioco appunto si ferma qua, è diventa monotono. A quel punto diventa solo un po' più difficile man mano che si va avanti, appunto per mantenere sempre la creatività, e anche Hammer diventerà sempre più veloce nel fare le sue mosse, sempre più creativo. È un gioco che ha dell'assurdo, come vi dicevo, ma che va almeno visto. ci sono qualche, c'è qualche let's play online, mi pare ci sia anche l'emulatore del Jig Tiger che si può utilizzare per sfidare a distanza di decenni questo MC Hammer digitale. È molto strano, perché avessi aspettato qualche anno, ovviamente ci sarà anche la sua versione nei giochi più moderni, però magari un MC Hammer ce lo si aspettava per la prima volta in giochi come, non dico Dance Dance Revolution, giochi come Just Dance con le periferiche moderne. Vederlo su Jig Tiger, che sembra veramente l'antidanza possibile con le sue ristrette capacità, però questo dà un plauso a chi si è inventato questa cosa e chi ha programmato tutto questo cercando di farlo diventare un gioco giocabile letteralmente per il pubblico.
Il terzo e ultimo gioco di cui vi voglio parlare è Skeleton Warriors The Dark Crusade, un gioco del 94, quindi siamo molto in là in realtà con questi titoli, ed è un gioco che l'ho trovato anche abbastanza complesso, forse uno dei giochi più complessi che ho trovato qui, insieme ad esempio quello di Gauntlet, che vi cito, ma che non fa parte insomma di questi sei giochi. Questo Skeleton Warriors The Dark Crusade ci vede noi come protagonisti, siamo questo eroe con l'armatura di scheletro e combattiamo degli scheletri, quindi sono ben presenti all'interno di questo gioco. Abbiamo due armi a disposizione, un'arma corpo a corpo che è una spada e un'arma invece a distanza che è una pistola laser. La cosa interessante è che abbiamo le frecce direzionali per poterci muovere in alto, in basso, a destra, a sinistra, noi dobbiamo procedere verso destra, e poi abbiamo due tasti che sono attacca a destra, attacca a sinistra, e un terzo tasto che serve a raccogliere gli oggetti. Questa cosa è interessante perché man mano che andiamo avanti noi partiamo con la pistola e poi dobbiamo switchare con la spada, e questo determina la facilità con cui abbattiamo i nemici, perché alcuni sono più facili da abbattere con uno, alcuni più facili da abbattere con l'altro. E semplicemente è questo: noi procediamo verso destra e man mano che andiamo verso destra possiamo trovare nemici da sconfiggere che ci faranno fare dei punti, ma man mano che andiamo avanti ne troviamo sempre di diversi. Alcuni di questi piombano all'improvviso alle spalle, alcuni li troviamo, ci sono dei mini boss. La cosa interessante è che vengono presentati tanti nemici diversi, ma essendo tutto quanto stampato su uno schermo non è che puoi riempire con cose nuove, anzi vengono utilizzati gli stessi personaggi, e all'inizio c'è uno scheletro che ha due braccia che poi diventano quattro, che poi diventano sei, quindi qua hanno gestito un po' il color swap o comunque gli sprite diversi dei nemici che diventano sempre più forti. Un gioco veramente molto molto carino che appassiona, perché praticamente in 10 minuti ci ho giocato. Dopo aver capito bene tutti quanti i comandi, anche questo lo potete giocare emulato, lo trovate in descrizione. Dopo 10 minuti che ho capito il gioco si riesce ad andare tanto avanti e comincia a diventare bello complesso, quindi veramente tosto. Tra l'altro c'è anche la possibilità che ti possa aiutare qualcuno dalle retrovie ai livelli più avanzati. Che dire, c'è poco da aggiungere se non provatelo, perché è un gioco veramente figo, ha qualcosina che ricorda He-Man contro Skeletor come ambientazione, veramente figo, veramente anni 90.
E questi erano gli imperdibili per Jig Tiger, dei giochi molto particolari, molto rari se ci pensiamo. E voi, ci avete giocato? Ne siete ancora degli orgogliosi possessori? Fatecelo sapere andando su enciclopediadevideogiochi.it oppure scrivendoci su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi.